Questa mattina volevo ricordare un episodio della vita di Davide. Davide, sapete, è sempre ricordato e del ricordato certamente come una definizione che è il dolce cantore di Israele, perché questa era la caratteristica più forte della sua vita. Era un adoratore, era qualcuno che al di là di tutte quelle battaglie, di quelle vittorie, aveva imparato a trarre energia, a trarre rivelazione, a trarre realmente ispirazione, e attraverso questo aveva composto gran parte dei salmi, mentre stava alla presenza di Dio, mentre realmente lasciava che il suo cuore si innalzava e attraverso strumenti o con le corde vocali stesse, veramente salmeggiava il Signore. E chiaramente lui ha vissuto dei momenti di ogni genere, momenti tragici, momenti difficili, momenti di persecuzione, momenti in cui Saul gli voleva fare la pelle, momenti in cui entrava in crisi, in depressione, momenti in cui realmente faceva delle cavolate di quelle pazzesche. È più che pazzesche, nel senso si è macchiato di omicidio, ha fatto delle cose incredibili, ma quello che rimaneva sempre fermo nel suo cuore era questa capacità di ritornare a Dio, anche se tante volte ci metteva un po' di tempo, anche se tante volte aveva delle difficoltà, anche se tante volte non si rendeva neanche conto degli errori che faceva. Ricordate poi quando il profeta dovette sottolineargli che quello che aveva fatto una cosa abnorme, assurda, pazzesca, era lui. E in qualche modo questo è un profilo di uomo che era stato a contatto con Dio, ma ovviamente, come ogni essere umano, aveva i suoi alti e bassi. E tante volte erano molto alti, tante volte erano molto bassi. E lo vediamo in un'occasione, in 1 Samuele capitolo 30. Voglio leggere qualcosa questa mattina. E così dice la scrittura: quando Davide e i suoi uomini giunsero a Ziklag, il terzo giorno, gli Amalechiti avevano fatto una razzia nel Negev e a Ziklag. Avevano preso Ziklag e l'avevano incendiata. Essi avevano fatto prigionieri le donne e tutti quelli che vi erano, piccoli e grandi, non avevano ucciso nessuno, ma li avevano condotti via e se n'erano andati. Quando Davide e i suoi uomini giunsero alla città, ecco la città era distrutta dal fuoco e le loro mogli, i loro figli e le loro figlie erano stati condotti via prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero finché non ebbero più forza di piangere. Le due mogli di Davide, Ahinoam, la Jezreelita, e Abigail, la Carmelita, già moglie di Nabal, erano anch'esse prigioniere. Davide fu grandemente angosciato perché la gente parlava di lapidarlo, avendo tutti l'animo amareggiato, ciascuno a motivo dei suoi figli e delle sue figlie. Ma Davide si fortificò nell'Eterno, il suo Dio. Poi Davide disse al sacerdote Abiatar, figlio di Ahimelech: ti prego, portami l'efod. Abiatar portò l'efod a Davide. Così Davide consultò l'Eterno e chiese: devo inseguire questa banda? La raggiungerò? L'Eterno rispose: inseguila, perché la raggiungerai certamente e recupererai senz'altro ogni cosa. Un'altra traduzione dice il bottino. E questa mattina lo Spirito Santo in qualche modo vuole darci una piccola lezione attraverso questo episodio della vita di Davide, dove, come abbiamo detto, ci furono dei momenti tremendi, difficili, perché nel momento in cui noi forse trascuriamo qualcosa, nei momenti in cui noi siamo più disattenti o forse siamo occupati in tante cose più o meno legittime e non teniamo conto delle incursioni del nemico, il nemico viene. E questa è una cosa che non è mai troppo è inutile sottolineare, cioè il fatto che abbiamo un avversario. Mentre noi forse vogliamo stare in pace con tutti, ricordatevi che il demonio non vuole stare in pace con noi. È inutile cercare di convincerlo, è inutile cercare di fare degli accordi. Alcuni fanno dei patti col demonio, ma sapete che il demonio è pure bugiardo, quindi in qualche modo non rispetta i patti. Quindi anche se sul momento ti concede un potere, un qualche cosa, è sempre lì, pronto in agguato. E così gli amalechiti, che un po' tipificano il demonio, l'azione dei demoni, nell'attaccare il popolo di Israele, gli amalechiti approfittano di questo momento per entrare in questo accampamento. La storia penso che la conosciate tutti. Entrano in questo accampamento e in qualche modo fanno razzia, prendono tutto quello che c'è, e non solo tutto quello che c'è dal punto di vista di realtà, di ricchezze, di tesori, di animali, perché i tesori del tempo erano più gli animali, erano come un investimento in lingotti d'oro. Gli animali erano realmente considerati una merce di scambio notevole, ma soprattutto prendono tutti i familiari, prendono le mogli, le figlie, eccetera, eccetera, di tutti gli uomini che si trovavano in con Davide. E quindi quando Davide rientra in questo accampamento, in questa città, scopre una cosa pazzesca, ecco, come a dire, una cosa inaspettata, una cosa non prevista. E questo già ci deve fare comprendere che di punto in bianco, da un momento all'altro, la nostra vita può subire un'azione fortissima di carattere demoniaco. E chiaramente questa azione può essere poi sviluppata in tante maniere, può essere portata avanti da tante situazioni, da tante realtà, ma fatto sta che l'azione del male, l'azione dei malechiti, di questo popolo tipo del male, in qualche modo doveva impoverire il popolo di Israele, doveva rubare quello che era la ricchezza, quello che era il valore, i valori che questo popolo, che Davide e i suoi compagni avevano, le cose più care. Questa è una prima sottolineatura questa mattina. Ricordatevi che l'azione del male nella nostra vita, nella vostra vita, è tesa a distruggere le cose a cui più teniamo, le cose realmente che valgono, le cose realmente che fanno parte della nostra vita. A questo punto, naturalmente, quando Davide ritorna, chissà cosa si agita nella sua mente, qualcosa la scrittura ce la dice, ma chissà quanti pensieri, come a dire, potevo fare, non potevo fare. Tante volte certamente le nostre disattenzioni o le nostre azioni improprie lasciano uno spazio maggiore all'azione del diavolo, ma fatto sta che a un certo punto Davide si ritrova in questa città con i suoi uomini, e lì dove finalmente dovevano andare a riabbracciare le loro mogli, i loro figli, eccetera, eccetera, o beneficiare di quei tesori che avevano accumulato fino a quel momento, non c'è più niente, c'è il deserto totale, sono rimasti soli. E quello che però mi piace che sottolinea la scrittura è che, per quanto riguarda i tesori, certamente erano finiti e magari era più difficile, era più pensabile di poterli recuperare, ma la cosa importante che sottolinea qui la scrittura è che non erano stati uccisi né mogli né figli, quindi in qualche modo erano stati semplicemente derubati di questa dimensione affettiva e relazionale, però sapevano quantomeno che non c'era stata una carneficina, ci sarebbero stati i corpi, non c'era stata una, come vorrei dire, una conseguenza definitiva e totale e letale per i loro affetti. A questo punto la prima reazione, naturalmente, Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero finché non ebbero più forza di piangere. Credo che la prima reazione quando vediamo un attacco inaspettato del male nella nostra vita, qualche cosa che non ci eravamo immaginati potesse accaderci, qualche cosa o che per la nostra disattenzione, dicevo, o per tanti altri fattori, quando il demonio sferra un colpo grande nella tua vita, la prima sensazione è una sensazione di perdita. E quindi quando si perde qualcosa, ecco, come i bambini naturalmente, e in fondo tutti quanti siamo un po' bambini, io credo che ci sono persone che piangono più versando lacrime, di solito il sesso femminile è più capace di esternare con dei pianti, con delle lacrime, ma anche gli uomini piangono. Al di là di quello che è lo slogan che gli uomini non devono piangere, ecco, piangono magari in una maniera diversa, non versano le lacrime, ma gli piange il cuore. Quindi qui vediamo questa scena dopo la devastazione, dopo l'azione, dopo la tempesta malefica, la prima reazione è il pianto, la disperazione, finché non ebbero più forza di piangere. Immaginate, cioè, quindi noi tante volte combattere sembra più stancante, ma io vi dico che realmente quando ti piange il cuore, non so se ognuno di voi ha sperimentato situazioni in cui gli piange il cuore, questo logora di più di un combattimento, di più di qualsiasi altra cosa. Quindi la prima reazione in una tempesta malefica è il senso di perdita, è il senso di sconfitta, è il rimpianto, è il ragionamenti e se, e forse, e chissà, e perché, i dubbi, gli interrogativi, tante cose che agitano la vita di Davide e dei suoi uomini. E in qualche modo al verso 6 dice: Davide fu grandemente angosciato, quindi perché la gente parlava di lapidarlo, quindi non solo, diciamo, la perdita, non solo le situazioni evidenti di sconfitta, ma lì era iniziata pure una sorta di rivolta. Perché? Perché normalmente le responsabilità sono sempre del capo, del marito, del leader, di quello che avrebbe dovuto difendere, proteggere, eccetera, eccetera. E quindi gli uomini, in qualche modo, quando si vive una grande rabbia, un grande dolore, ci sono due modi. Cioè, un modo è depressivo ed è ti richiudi in te stesso, soffri, ti corrodi, ti consumi. Un altro modo è quello di trovare un colpevole, di cercare di incolpare qualcuno per il male che ti è successo. E naturalmente incolpare il diavolo è ovvio, però gli uomini in qualche modo non incolpavano semplicemente gli amalechiti, ma incolpavano in questo caso il responsabile. Perché? Perché in qualche modo il responsabile avrebbe dovuto prevedere, Davide in quel caso, avrebbe dovuto immaginare, avrebbe dovuto premonirsi e non avrebbe dovuto permettere che potessero succedere situazioni del genere. Quindi in parte piangevano e in parte cominciavano ad arrabbiarsi. Questa è una cosa che forse noterai nella tua vita, quando sei di fronte a un grande dolore, quando sei di fronte a un grande lutto, quando qualcosa ti va male, quando ricevi un attacco incredibile nella tua vita, o diventi più aggressivo o diventi più depresso, oppure fai un po' di depressione e un po' di aggressività. Non lo so che cosa preferite ognuno di voi, però dico, l'alternanza è questa, è come una sensazione di dolore, di ingiustizia, di qualche cosa che uno non avrebbe voluto vivere, che si fa spazio nel tuo cuore e la reazione oscilla tra il pianto, la disperazione e poi il dovere trovare un colpevole. E però in questo caso naturalmente il problema era che gli uomini volevano incolpare quasi Davide, cioè mentre la colpa in realtà non era di Davide, seppure potesse avere avuto le sue disattenzioni, le sue inadempienze come stratega, come comandante, la colpa era degli amalechiti. Gli amalechiti avevano fatto questa devastazione, questa rabbia. Però Questa cosa naturalmente ancora di più complicò la reazione di Davide, che si sentiva ancora più angosciato, non solo per la perdita dei suoi familiari, ma ancora qui c'era la possibilità di rimetterci la pelle, cioè che non solo, e questa è un'altra cosa sottile, veramente quando il male ci attacca, tante volte anziché essere coesi, essere uniti per combatterlo insieme, è come se il male cercasse di creare un combattimento tra le stesse persone che sono state colpite dalla tempesta malefica. Questa è una attenzione, un be careful, un state attenti, perché così quando il male si abbatte su una famiglia, quando il male si abbatte su una comunità, quando il male si abbatte su qualcuno, naturalmente, a parte il dolore, la difficoltà, la sofferenza, poi la rabbia che ne viene fuori è come se tante volte potesse essere orientata in maniera sbagliata, cioè essere gli uni contro gli altri piuttosto invece che dire insieme. Ma vediamo come Dio sapeva già come poteva evolversi in maniera diversa dall'umano questa situazione. Mentre la situazione in maniera umana si sarebbe evoluta in una sciarra totale, in un incolpamento continuo di Davide, forse lo avrebbero destituito, forse avrebbero detto sei incompetente, non sei in grado di fare il generale, lo stratega, quindi ti sostituiamo, ti ammazziamo, ti imprigioniamo, ci hai fatto rubare tutto, ci hai fatto perdere, sei colpevole. Mentre questi pensieri serpeggiano tra il gruppo di uomini rimasti privati di tutto, affetti e soldi, la scrittura dice, ma Davide si fortificò nell'Eterno suo Dio. E questo questa mattina è già un segnale importante. Cioè nel momento in cui vediamo tutte le risorse venire meno, abbiamo la possibilità di mettere la spina nella forza di Dio, fortificarsi. Attenzione, non si fortificò nell'idea di vendetta, non si fortificò ora glielo facciamo vedere noi, non fu una reazione umana che prese il sopravvento. Questi amalechiti ora li facciamo fuori, come dire, come una sorta di vendetta per riprendere con rabbia. E questo sarebbe stata una reazione molto comprensibile. È alla base tante volte delle faide, delle lotte, dei conflitti tra famiglie, il fatto che tu fai un male a me, io faccio un male a te. Sembrava giocare a ping pong. Io ti ammazzo un figlio, tu me ne ammazzi uno. Ecco, questa è la logica mafiosa. Cioè, lì non c'è una reazione umana. La reazione che prevale è l'angoscia, è la paralisi, è il blocco. Però lì dove c'è l'esaurimento della risorsa umana, quello che è bello questa mattina, che lo Spirito Santo ti vuole sottolineare, lì dove ti senti arrivato, c'è una forza nuova pronta a venire dentro di te. Attenzione, ma lì non c'è neanche dire ora, subito, mi fortifico e vado. No, c'è il bisogno di trovare nuovamente la rivelazione di Dio. Infatti prende l'efod Davide, consulta l'Eterno, chiede cosa devo fare. Ma Davide, c'è bisogno di chiedere cosa devi fare? Mi pare ovvio, se ti rubano una cosa, cosa fai? Oltre a piangere e disperarti, dovresti cercare di recuperarla, di fare qualcosa, soprattutto se sai che ancora moglie e figli sono vive, vai, li prendi. No, non è qualche cosa che umanamente riusciremo a fare. Questo è tipo del bisogno di avere la forza di Dio per recuperare quello che il diavolo ti ha rubato. Amen. E lì infatti Davide consulta l'Eterno, verso 8, e chiede proprio in maniera chiara, semplice, direi quasi stupida. Cioè, ma stupida no, perché Davide aveva imparato, e questa è una cosa importante, a dipendere nelle sue scelte da Dio. Una grande lezione. Non reagisce impulsivamente. La reazione istantanea è angoscia, dolore, travaglio, forse meccanismi autopunitivi di sofferenza per avere sbagliato, colpa, ma poi per riparare la situazione, non la può risolvere in maniera umana, si fortifica nel Signore, consulta Dio e gli chiede: devo inseguire questa banda? La raggiungerò? Come a dire, posso avere una minima speranza di recuperare quello che mi è stato tolto? Questa è la domanda che tante volte abbiamo bisogno di farci nella nostra vita, quando ci viene a mancare qualche cosa di fondamentale, quando veniamo attaccati, quando veniamo privati non solo di beni materiali, non solo di dimensioni affettive, ma quando veniamo privati della presenza di Dio. Perché ricordatevi, io credo che il furto più grande che il diavolo ci voglia fare, ti vuole fare ogni momento, è non farti vivere più la presenza di Dio, perché sa che per i cristiani la sorgente fondamentale di forza è l'intimità con Dio, e quando ti ha fregato quella, ti ha fregato. Se te l'ha fregato in una maniera solamente distraendoti con mille cose, se te l'ha fregata in maniera proprio inducendoti a dipendenze di vario genere, se te l'ha fregata con attacchi tremendi di persecuzione, se te l'ha fregata, non ha importanza, ma l'azione più grande, il bottino più grande che il diavolo può fare nella tua vita è rubarti la consapevolezza della presenza di Dio dentro di te. Perché se tu non senti, non percepisci più questa comunione, questa intimità con Dio, veramente sei perso. Non solo ti senti perso, che sarebbe niente, ma sei perso. Perché? Ci riflettete perché il cristiano paradossalmente è più fragile, più debole, più perso degli altri? Perché è una persona che ha imparato a difendersi con Dio, ha imparato a utilizzare le risorse di Dio, e quindi quando non può attingere le risorse di Dio, ma dove può andare? Ma cosa può fare un cristiano se non mette la spina di fede nella presenza di Dio? Si può agitare, si può tormentare, si può fare via la gastrite, la colite, l'ulcera, si può fare veramente, ma cosa fa se non ritrova questa spina nella presenza di Dio? Davide si fortifica, chiede a Dio se deve inseguire quella banda, chiede a Dio se c'è una speranza di poter recuperare qualcosa. Sapete, tante volte, perché nella tua vita anche spirituale subentra una sorta di pigrizia? Sapete perché? Perché c'è la sfiducia di poter cambiare le cose, quindi dici: ma che devo pregare a fare? Ma che devo lodare a fare? Ma che devo andare in chiesa a fare? Ma che devo andare in cellula a fare? Ma che devo fare? Questa è una sensazione forte che il demonio tante volte ti mette, questo senso di impotenza, di impossibilità di recuperare qualcosa, e quindi quando tu non puoi recuperare, ma perché devi fare sforzi se sai già che non ce la farai, se non c'è speranza? Ma qui l'Eterno risponde a Davide, e questa mattina risponde alle tue domande più o meno esplicite, come a dire: recupererò la mia comunione con Dio? Abbiamo detto che è la cosa fondamentale. Recupererò il rapporto con mia moglie e con mio marito? Recupererò il rapporto con i miei figli? Recupererò un minimo di di dimensione economica per sopravvivere, recupererò, ecco, queste domande collegate alla sensazione, alla realtà di avere subito un furto, un'estorsione. Forse si è servita di persone, ma alla base c'era il male. È lui che è il ladro, è lui che viene per rubare, ammazzare, distruggere. È lui che omicida fin dal principio, è lui che vuole rubare la tua coscienza di Dio. Non ti può rubare Dio, ma ti può rubare la coscienza di, che tu ce l'hai. E che non è che il diavolo ci può rubare la vita di Cristo, però ci ruba la percezione di questa vita, e quindi noi vediamo solamente i problemi, vediamo le difficoltà, vediamo le angosce, vediamo le situazioni impossibili, e stiamo lì paralizzati. E forse, e questa è una cosa tragica se avviene in una chiesa, entriamo nel fatalismo, come a dire, deve essere così. Ci abituiamo alla mancanza. Questo è tremendo, perché questo è alla base poi della religiosità, cioè imparare a vivere senza bisogno della presenza di Dio. Sapete che purtroppo tante chiese si sono abituate, ma non vogliamo entrare in questa sorta di assuefazione, come a dire o c'è Dio o non c'è Dio, non cambia niente. Come non cambia niente? Abbiamo bisogno lì dove la percezione di questa presenza è caduta, abbiamo bisogno, non c'è bisogno neanche di dire Dio cosa dobbiamo fare, però se glielo vogliamo chiedere come glielo chiese Davide, lui ci risponderà come disse a lui: inseguila quella banda di predoni, perché la raggiungerai certamente e recupererai senz'altro ogni cosa. Ci alziamo in piedi. Cosa ti sta rispondendo Dio? Se ti rivolgi a Lui, prima piangendo, poi arrabbiandoti, cercando un colpevole, poi tormentandoti, cosa ti risponderà Dio quando gli dici ho perso questo, mi è stato rubato questo? Cosa gli risponderai? Vabbè, mi abituerò. Anzi, qualcuno, sapete che fa? Spiritualizza la mancanza. Che parola difficile. Come a dire, siccome questo non ce l'ho, allora forse è qualcosa che Dio non vuole che io abbia. Forse Dio mi vuole tenere sempre nel deserto, senza sentire la sua presenza. Ci sono tante volte degli estremismi nel campo religioso, dove spiritualizziamo il furto, dove ci sembra che il furto alla fine ci ha fatto bene. Ma se ti è stata rubata la presenza di Dio, se ti è stato rubato un affetto, non è qualcosa che ti fa bene. Se ti è stata rubata la pace, se sei pieno di risentimenti e di amarezze, è un furto, è un'azione demoniaca che ha bisogno di essere recuperata. Il danno, il mal tolto deve essere ripreso. Se è venuta a mancare la gioia, sentivamo oggi, abbiamo bisogno di rivivere come comunità una gioia forte del Signore, la cercheremo, la troveremo. Non possiamo rassegnarci a dire, vabbè, viviamo un cristianesimo di galleggiamento. No, se ci è stata rubata la gloria di Dio, Dio ci dirà, vai contro ogni forza delle tenebre, vai contro il potere del male e recupera e riprenditi quello che io avevo progettato per la tua vita. Prima di tutto la mia presenza in te, riprendila, riprendila, coltivala. E poi, dopo il regno di Dio, anche le altre cose, riprendile, riconquistale, smettila di essere fatalista, smettila di lamentarti, smettila di dire cosa farò, cosa farò, cosa farò. Recupera il bottino, recupera quello che il diavolo ti ha rubato, qualunque cosa essa sia. Ma per fare questo hai bisogno di cambiare prospettiva, e andiamo alla conclusione questa mattina. Hai bisogno di guardare non dagli occhi di chi ha subito una perdita, non dagli occhi di chi si sente defraudato, di chi si sente rubato, perché gli occhi veramente di chi vive questo ti portano veramente al dolore, all'amarezza. Tante volte, come diceva Christian, guardando quello che succede in Italia, vediamo veramente come il male sta rubando tutto, sta prendendo tutto per lui, e non solo con gli inganni, con i furti, ma anche con questi arricchimenti incredibili di esaltazione dello stupidaggine umana. Più si è stupidi, più si è perversi, più sembra che si è esaltati e si è ricchi. Il demonio sta rubando realmente il senso delle cose vere, delle cose belle. E il cristiano cosa fa? Sta lì a dire: ok, dobbiamo solamente guardare. No, il cristiano deve riprendersi quello che è suo, quello che Dio gli ha dato. Tu questa mattina hai bisogno di cambiare atteggiamento, hai bisogno di avere un coraggio, hai bisogno di avere con Dio una determinazione che ti dice: io riprendo quello che il male mi ha dato, non mi rassegno a questa situazione di non perdono, non mi rassegno a questa situazione di amarezza, non mi rassegno a questa situazione di miseria, non mi rassegno. Perché? Perché Dio mi dice: recupera quello che ti è stato rubato, ogni cosa. E così poi sappiamo che Davide partì con 600 uomini, raggiunse i nemici e riprese il bottino, anzi ne riprese ancora di più. Quindi questo significa che dei momenti di magra, nei momenti di difficoltà, nei momenti di carenza, Dio non solo vuole ridarti quello che avevi prima, ma vuole ridarti di più, di più, di più. E io mi chiedo e vi chiedo, quest'anno chi vuole recuperare quello che il diavolo gli ha fregato, qualunque cosa sia, forse la calma finanziaria, forse la calma familiare, forse altre cose, forse la preghiera, forse la lode, forse tante cose che Dio aveva progettato per la tua vita. Chi vuole non rassegnarsi e dire: io voglio, sì, mettermi, fortificarmi nel Signore e recuperare quello che mi è stato tolto dal diavolo. Io voglio brevemente che chi vuole prendere questo impegno, che è un impegno serio, che quando cerchiamo qualcosa che abbiamo perso, ragazzi, io mi ricordo, cioè mi ricordo, vedo nella mia vita che ogni tanto perdo qualcosa, ogni tanto. Magari è là, ma nel mio disordine non la trovo più. E mi metto là e divento una fissazione, la devo trovare, la devo trovare, la devo trovare. Ma perché per le cose inutili siamo così capaci di dire la devo trovare, e per quello che il diavolo ci ha rubato, che non è quel documento importante, ma è qualcosa di molto più grande: la pace, la gioia, la lode, la speranza. Per queste cose non dobbiamo metterci con grande impegno. Allora chi vuole impegnarsi in quest'anno a recuperare quello che gli è stato tolto, e anzi non solo recuperare, ma ad averne di più, si faccia avanti subito, ora, in questo momento, perché glielo chiediamo tutti insieme al Signore, contro ogni fatalismo, contro ogni rassegnazione. Non ci accontenteremo di sopravvivere spiritualmente, non spiritualizzeremo il furto dicendo che ce lo dovevano rubare per forza. No, andremo a riprendere quello che il male ci ha rubato. Naturalmente lo faremo con le armi di Dio, non faremo una crociata, non combatteremo con mezzi umani, ma prenderemo tutto quello che il diavolo ci ha tolto. Amen. Signore, ti voglio pregare in questo momento per le nostre vite, per tutto quello a cui siamo stati accondiscendenti o per tutto quello che ci è stato rubato nell'anno che è passato, Signore. Tutte le incursioni del male, tutto quello che ci ha creato delle ferite, ci ha creato delle perdite, di cui ancora stiamo forse a piangere o di cui stiamo ad incolpare anche altri. Signore, in questo momento ti confessiamo che al di là di quello che può essere le consolazioni che tante volte ci troviamo per non vedere quello che abbiamo perso. Sì, perché spesso per non vedere quello che abbiamo perso ci consoliamo, ci distraiamo. E tutto il mondo, Signore, è un po' un distrarsi dalla sensazione profonda di avere perso la Tua presenza. Tante persone vivono solo nello svago, nella distrazione, per non vedere il vuoto, per non vedere quello che hanno perso o quello che non hanno mai avuto. Non vogliamo essere come queste persone, ma vogliamo riappropriarci per fede, prima della Tua presenza e poi tutte le altre cose, dei familiari impazziti, delle situazioni più strane, Signore. Vogliamo credere dei figli che non ragionano. Vogliamo credere che Tu ci dici di recuperarli e lo facciamo, Signore. Ti voglio pregare per tutti questi miei fratelli qui avanti, Signore, che possano essere il 2019 un anno di recupero e anzi di abbondanza della Tua presenza e di tutte le altre cose che la Tua presenza ci porterà. Nel nome di Cristo. Amen. 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 Alleluia. Amen. Alleluia. Allora vai al tuo fratello e alla tua sorella e dice: certamente recupererai il bottino.